This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Cora.
Cinquanta.
Dobbiamo partire.
50, sì. Ok. Quando?
Dieci. Buona sabato.
Tra pochi giorni?
Sì.
Come fanno questi ragazzi a partire? Come funziona il meccanismo?
Sai che ma...
Anche io sono povero e per questo che faccio questo mestiere. C'ho tre figli e una figlia. Per sposare la mia figlia devo avere un po' di soldi. Faccio quel lavoro per vivere una volta o due volte al mese. Così posso vivere, se no sono morto okay. Di fame anch'io.
Faccio questo lavoro per sopravvivere, mi confessa Sami. Professione, trafficante di esseri umani. Lo incontro nel porticciolo Sidi Youssef di Sfax. Qui, ancora oggi, attraccano le navi che per pochi dinari trasportano da una costa all'altra i passeggeri diretti sulle isole di Kerkenna e i camion frigo carichi del pescato del giorno. La distanza tra Lampedusa e il porto di Sfax è di meno di 100 miglia marittime. Da qui partono quelli che ancora chiamano i barchini fantasma. Vengono chiamati così perché arrivano nell'isola maggiore delle Pelagie, spesso senza bisogno di alcun tipo di aiuto. Quando le imbarcazioni durante la tratta danno segni di cedimento, allora interviene la Guardia Costiera italiana. Difficilmente però chi ha il controllo della barca e delle persone a bordo si lascia intercettare. Parliamo dei cosiddetti scafisti o trafficanti di esseri umani, quelli che guadagnano la percentuale più alta. Al molo di Lampedusa i migranti vengono tenuti per il tempo necessario al loro trasferimento nell'hotspot dell'isola, ufficialmente adeguato per ospitare non più di 389 persone, ma che soprattutto quando inizia la bella stagione arriva a trattenerne anche oltre 2.400. Le condizioni di vita sono precarie, si dorme a terra, su materassi arrangiati e in condizioni poco dignitose. Questo fino a quando arrivano traghetti o aerei a smistare i migranti in gran parte della Sicilia o nel resto della penisola. Il viaggio della speranza per arrivare in Italia non è lunghissimo. Un'ora e un quarto di navigazione su un traghetto turistico, un po' di più per un barchino arrangiato. Al porto girano anche i furgoni della Guardia Nazionale. Pattugliano a terra, ma molto spesso non vedono nulla. Sono molti i pescatori che qui sostengono che la politica chiuda un occhio con i trafficanti di uomini. Dagli angoli più isolati dell'isola scivolano via le imbarcazioni con i clandestini. Ma il mare in quel tratto è imprevedibile e non va sempre tutto liscio. I soccorsi non sempre arrivano in tempo, a volte per guasti o imperizia è difficile sapere quante persone vengono inghiottite dal mare. Quando la marea è bassa non è raro vedere i corpi dei cadaveri distesi sulla spiaggia, che vengono portati via dai camion della spazzatura. Nonostante questo, la fuga dal caos tunisino sembra tutto sommato semplice. Bruciare la frontiera sembra un gioco da ragazzi, un'avventura adrenalinica come tante. Io sono Sara Giudice e questo è Perché scappiamo, voci dei ragazzi tunisini, un podcast di Cora Media.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Yeah.
Il sole è a picco sull'isola di Cergui, la più grande dell'arcipelago delle Carchena. Il palmeto, un tempo caratteristico dell'isola, è consumato dalla siccità. Da lontano intravedo Sami, che cammina avanti e indietro lungo il porto di Kraten. Ha gli occhi neri, profondi, la testa coperta dal cappuccio di una felpa grigia, di almeno due taglie più grandi. Lo incontro prima che cominci a organizzare i migranti stipati nelle baracche. Sta per metterli su una barca che ha comprato da un pescatore di Sfax, al doppio del prezzo. Non è raro che i pescatori qui vendano le loro barche per guadagnare un po' di soldi. Poi dicono alla polizia che i trafficanti gliele hanno rubate. In questo modo, in un certo senso, non diventano complici. Ha la faccia scavata, Sami, le mani nodose, annerite di un nero che sembra catramoso. Non avrà più di 50 anni. Non ha l'aria di una persona arricchita, piuttosto di una consumata. Ci allontaniamo in un luogo appartato. Dico a Sami che sono una giornalista e perché sono lì. Voglio capire senza giudizio. Voglio solo sapere perché lo fai, gli dico. Quando nel mio paese parlano di trafficanti di esseri umani, si pensa alle persone più crudeli, alle più spietate, senza scrupoli e senza etica. Spesso è davvero così, ma forse è più complessa la storia. Capisco di aver toccato le corde giuste. Il suo sguardo diventa severo, quasi arrabbiato, inorgoglito. I suoi occhi sembrano ancora più scuri. Ci sediamo. Sami apre la sua birra in lattina di una marca sconosciuta e comincia a raccontare. In una delle sue mille vite è stato un pescatore, in un'altra un venditore ambulante. La scuola l'ha persa troppo in fretta, da bambino. Famiglia numerosa, è cresciuto in strada. A 18 anni ha deciso di convertirsi al business dei clandestini. E durante uno di questi viaggi è partito anche lui per raggiungere l'Italia, deciso a cambiare vita. In Italia ha vissuto per qualche anno. Certo che finalmente sarebbe riuscito a lasciarsi le spalle e la miseria della sua vita. Ma ben presto si è reso conto che la realtà era più complicata. Da immigrato illegale non è mai riuscito a trovare un lavoro vero. Viveva per strada, ogni tanto in qualche centro di accoglienza, e ben presto è finito nel tunnel dello spaccio di droga. Si vergogna, Sami. Lo capisco perché guarda sempre a terra mentre mi racconta del suo passato. Si sente un sopravvissuto, uno che ha avuto una possibilità ma l'ha sciupata. È sopravvissuto alla traversata nel Mediterraneo ma non alla strada, alla brutalità della vita reale che in Italia è in grado di offrire ben poco ad un ragazzo tunisino senza permesso di soggiorno. È stato anche scoperto mentre spacciava e si è fatto qualche mese di carcere. Entrava e usciva dalla strada alla cella, finché non è stato espulso ed è tornato nella sua Tunisia. Un ritorno che l'ha fatto sprofondare in una malinconia autentica che sapeva di sconfitta. In patria le alternative erano ben poche, così ha ricominciato a gestire le partenze clandestine. Ha trovato un paese in ginocchio che non riusciva a garantirgli nient'altro che questo. Questa almeno è la sua giustificazione. Soltanto una cosa è cambiata rispetto a quando lui era partito la prima volta: il numero di ragazzi desiderosi di partire. Non se ne ricordava così tanti fino a pochi anni prima. Questo naturalmente procura più lavoro, ma anche più malcontento. Molti migranti subsahariani si sono aggiunti ai tunisini e alcuni di loro hanno iniziato a ribellarsi ai Comorasseur, ossia agli organizzatori dei convogli, accusati di intascare i soldi senza garanzie di sicurezza. Siete complici della loro morte, date le informazioni sulla partenza ma non pianificate la sicurezza, partite con barconi di appena 25 cavalli e senza strumenti di orientamento, si legge nelle chat. La domanda supera l'offerta, il lavoro aumenta, ma nessuno è più in grado di garantire di arrivare vivi a destinazione. Sami, con due viaggi al mese, riesce a mandare avanti la famiglia e a crescere suo figlio. La stecca al passeur la deve garantire ogni volta, ma sono soldi ben investiti. Gente che li porterà disperati fino a casa sua. Lui si dovrà solo occupare di non scontentare nessuno e garantire una fetta di torta a tutti. Sami mi spiega che qui in Tunisia esistono due livelli nell'organizzazione del viaggio. Prima lavorano i coxeur o passeur, che sono le persone che si occupano di portare ai trafficanti i viaggiatori. La manovalanza. Cercano le persone che vogliono partire e formano i gruppi. Poi ci sono i Comorasseurs, che si occupano di organizzare materialmente il loro viaggio nel Mediterraneo. Trovano la barca, il porto di partenza e tutto il necessario per il lancio. Sami è uno di questi. Si può anche fare carriera, se si è bravi, se si hanno doti organizzative e buone conoscenze. Anche tra i trafficanti di esseri umani esiste un'etica. Alcuni abusano davvero troppo e partono con barconi sovraccarichi per guadagnare il più possibile. Ma i rischi così si moltiplicano. Barchini di ferro che non potrebbero contenere più di 30-40 persone arrivano fino a 100 perché i conti devono sempre tornare. I conti, sì, il bilancio deve essere in positivo. Le vite umane passano in secondo piano. Il viaggio ha un prezzo unico per tutti, ma se non si arriva alla cifra minima che serve per pagare i passeur e i complici, allora il prezzo può anche cambiare. Oppure si imbarcano più persone. Quante? Il numero necessario. Le tasche devono essere piene.
Non te ne frega niente che muoiono in mare?
Anche
io sono con loro. Non sono neanche notari.
Ma come va con loro? Perché lui sale sulla barca? Tutte le volte?
Anche io mi prendo i miei rischi, mi dice. I rischi se li prendono tutti, nessuno escluso. Sami sale anche lui sulla barca, pur non sapendo nuotare. Lui offre opportunità. La morte è una possibile conseguenza, semplicemente da tenere in conto come in tutte le cose. Se sali su un aereo e questo cade, non è colpa di chi ti ha venduto il biglietto. Assurdo prendersela con lui. Mi risponde che la morte è un pensiero non contemplato da chi scappa da un paese come la Tunisia. Vivere un giorno in più in quella terra equivale a rinunciare alla bellezza della vita. Meglio un giorno da leone, in pratica, che 100 in Tunisia.
Metterai anche tuo figlio sulla barca?
Sì.
Muoio io, muori tu, moriamo tutti, dice Sami, prima o poi. Ho un figlio di 17 anni e un giorno metterò anche lui su una barca. Lo nasconderei anche dentro una valigia, pur di farlo andare via di qui. Non intravedo alcun timore, alcuna remora nel suo sguardo. Per il figlio immagina un futuro diverso dal suo, ma di fatto è incapace di costruirglielo. Così programma la sua fuga. La cosa peggiore, in fondo, sarebbe vederlo fare la sua stessa fine. Per partire, i ragazzi chiedono soldi ai genitori, oppure un prestito in banca. C'è un po' di tutto. Sami in questi anni ha sentito le storie più varie.
Tutti i giorni dammi domanda, se c'è che bisogno di lavoro, non c'è lavoro, non c'è niente. Tutti i giorni dammi domanda, se non sono datore, se non sono un armatore, si è per tutti. Non ci,
te lo chiedono, te lo chiedono continuamente, di partire.
C'è anche chi si vende tutto quello che ha, macchine, motorini, gioielli della mamma o quelli della nonna. Non c'è oggetto che non valga il baratto di un biglietto per l'Italia. Ma c'è anche chi non ha niente da scambiare, nulla da vendere, nessun genitore o parente è in grado di spendere 7-8 mila dinari. Un tunisino ne guadagna in media 750 al mese. Anche in questo caso, però, Sami ha la soluzione giusta, per non lasciare nessuno indietro. Quando arriva il momento di imbarcarsi, sceglie due ragazzi a cui non far pagare il viaggio, che hanno il compito di tenere a bada gli altri durante la traversata, di organizzarli, di non farli commettere errori. Una responsabilità molto grande in un contesto di centinaia di persone ammassate su un barchino malconcio, spesso con donne e bambini piccoli a bordo, una competenza che naturalmente non hanno. Eppure dei ragazzini di 16-17 anni senza un soldo in tasca in una sera diventano scafisti. Così li chiamiamo noi. Nell'immaginario comune persone senza alcuno scrupolo, che lucrano sulla disperazione. Spesso e volentieri sono invece i più poveri di tutti. Quelli che, non potendosi pagare il viaggio, oltre alla vita, rischiano anche il carcere una volta arrivati a destinazione, se verranno indicati come scafisti dagli altri passeggeri. Questo li rende più spietati, più disperati e quindi più disposti a tutto. Si garantiranno i pochi salvagenti disponibili a bordo e proveranno a scappare appena intravista la costa, lasciando gli altri in balia di loro stessi e delle onde.
Perché loro rischiano di più, no? Di essere arrestati poi se arrivano in Italia. Così loro non devono pagare.
Quelli che qui consideriamo i responsabili esclusivi delle stragi dei migranti spesso non sono che ragazzi poco più che adolescenti che scappano dalla miseria e dal nulla. ultimo pezzo di un ingranaggio ben più complesso, manovalanza schiacciata dal ricatto della fame, della paura, ma soprattutto della speranza. È arrivata l'aria fredda. Sami accende un fuoco per scaldarci e continuare a parlare. «Sembri tunisina», mi dice. «Lo so, Sami, me lo dicono tutti qui. Ma tu puoi prendere un aereo, Sara, noi no». Si rabbuia, poi reagisce con un sorriso. Il mare, qui, gli ha insegnato che di percorsi inusuali ne esistono a migliaia. Mi allontano dal porto, lo saluto e lo ringrazio per quelle confidenze.
Shukran. Grazie.
Grazie.
Un'altra notte buona per partire è cominciata. Perché scappiamo? Voci dei ragazzi tunisini è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Sara Giudice, la cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Monica De Benedictis. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.